Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro fissato. Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi. Alcuni però dubitavano. E Gesù, avvicinatosi, disse loro: «Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Parola del Signore. Questa finale di Matteo, invece di chiudere la predicazione di Gesù e la sua amicizia con i suoi discepoli, gli apostoli, apre una prospettiva grandissima. Perché? Perché è un mandato, un invio ad ammaestrare tutti e, dice Gesù, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito. Dunque, a chi avesse ancora il sospetto, come pensano spesso altre religioni, che la Trinità sia un politeismo, si accorgerà presto invece che questa è la volontà di Cristo che unifica in sé ogni cosa. Siccome però potremmo anche dire che la nostra mente non ci aiuta a capirle queste cose, allora entriamoci da un'altra parte. Entriamoci dalla parte dello Spirito, per l'appunto, che è Lui che convince il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio, ma convince anche il nostro cuore e la nostra mente alla comprensione del mistero. Allora ci entreremo per una via di contemplazione, per una via mistica. E io credo che se la Chiesa ha pensato di offrirci la devozione alla Trinità Santissima dopo la Pentecoste, è perché senza la Pentecoste nessuno può attingere a questo mistero. Non è un mistero ragionevole solamente, è un mistero che si può contemplare. E adesso andiamo a guardare. Mi dispiace che non siano state scelte per questa Eucaristia altre letture, una in particolare, la seconda lettera ai Corinzi, che dice che il mistero nascosto dai secoli noi l'abbiamo conosciuto. Un mistero che la mente umana non ha la capacità di comprendere. Quando diciamo questo? Quando guardiamo la realtà creata ci accorgiamo che è molteplice, è ricca, è piena di cose meravigliose, la scienza ancora investiga e trova ancora e ancora e ancora. E anche quando incontra la contraddizione della malattia, quella che noi abbiamo vissuto in questi anni, in questo anno, due anni, no? di pandemia, anche quando incontra la contraddizione, la scienza ancora penetra. Il Libro della Sapienza dice che questa scienza in realtà c'è data dalla sapienza di Dio, quella stessa sapienza che ha permesso a tutte le cose di essere create, chiamate all'esistenza ed essere messe in relazione dall'intelligenza e dalla umiltà dell'uomo. Dunque la scienza così procede e scopre sempre cose nuove. Guai a quello che prendesse la scienza per dire: ci ha detto già abbastanza, non può dirci di più, ci fidiamo di questo e basta. Se la scienza ci apre una conoscenza ulteriore, vuol dire che la finalità della scienza non è quella di pesare la materia, ma di, mi scandalizzo con questo, ma di incontrare lo spirito, quello stesso spirito che presiedeva alla creazione, che aleggiava sulle acque informi all'inizio del progetto di Dio. E questa sapienza, diranno le altre filosofie, diranno gli altri modi di pensare, questa sapienza te la devi conquistare andandola a cercare con difficoltà, impegnandoti molto con la mente, conoscendo molte cose, forse studiando molto. Così sono le sapienze del mondo. Sono cose che si possono attingere con sforzo, con fatica, e non tutti ci arrivano. No, non è questa la sapienza di cui parliamo noi. Questa sapienza nascosta ha potuto manifestarsi a noi, sai perché? Perché tu hai, anche nella tua semplicità, pure nel tuo peccato, tu hai una sede per questa sapienza. Tu hai un luogo che è fatto apposta per attingere a questa sapienza. Sì, dirai che non te ne sei accorto, che le cose della vita, che i pensieri, le preoccupazioni, pensa quello che vuoi, ma una cosa la devi confessare però. Hai una nostalgia che non è quella del passato. Hai una nostalgia paradossale del futuro. Hai una nostalgia di qualcosa che non hai mai visto, che non hai mai conosciuto, eppure questa nostalgia brucia all'interno della tua vita e evoca costantemente la possibilità di incontrare, come direbbe qualcuno, l'inatteso. Cioè di incontrare uno che è diverso dalle immagini che hai ricevuto, che è diverso dalle idee che la gente si è fatta, uno che è sempre sorprendente. E sai perché è sorprendente? Perché portando in sé qualcosa di Dio, Dio egli stesso, porta pure la tua faccia. Dunque quando lo incontri sei sorpreso da questa presenza. Hai capito che questo desiderio del cielo non è un desiderio di angioletti e di non so chi, di spiriti puri. Questo desiderio del cielo è calato nella realtà dell'uomo e un Dio uomo è venuto a raccontarcelo per dire a ciascuno: fermati, guarda, che cosa porti dentro? Hai la malattia, te la tolgo. Hai un problema, te lo tolgo. Non riesci a vedere, ti do la vista. Non l'hai mai visto? Io ti creo gli occhi per vedere. Per vedere che? I soli che girano? No, per vedere un amore di Dio che tutte le volte che ti raggiunge risuona con una corda profonda che tu possiedi. Capisci? Tu la possiedi. Sai cosa vuol dire? E qua ti scandalizzo ancora. Tu possiedi Dio. Tu possiedi Dio. Non sto esagerando, sai? Se io esagerassi, allora ditemi voi, con quale animo potrei darvi tra poco il corpo di Cristo? A chi vi ha il corpo di Cristo? E qua non vado a tutte quelle sciocchezze nelle mani, non nelle mani, solo nella bocca e tutte le altre cose inutili, faziose. Il corpo di Cristo raggiunge te, e se tu sei disposto ad entrare in relazione con Lui veramente, Egli ti mostrerà l'amore trinitario, quell'amore trinitario, quella relazione che è di Dio, che è scritta pure nella tua come una cifra profonda del tuo essere e che desidera finalmente ricostruirsi. Dice San Paolo in quella lettera ai Corinzi, dice: ma il mondo questa cosa non l'ha conosciuta, tu gli parli di queste cose, il mondo non capisce, ride pure quando gliele dici. È vero, però quel mondo sta ancora facendo una lotta improvvida, ancora è diviso, ancora sta facendo rivoluzioni, ancora odia, si vendica, sfrutta, prevarica con tutti i mezzi che ha, ci guarda sbeffeggiandoci, ci guarda beffardamente perché ci chiama così idolatri, chi lo sa, fantasiosi, non la capisce, però vive in questa difficoltà. Noi no, anche se andiamo incontro a tante difficoltà personali, relazionali con gli altri, il desiderio di ricostruire l'unità lo portiamo dentro ed è più forte di ogni odio, è più forte di ogni rancore, pure se tu fossi proprio completamente ferito, portato via da qualcosa che ti ha fatto male, rimane in te il desiderio di riparare, di ricostruire, di guarire, di guardare al cielo con un cuore riconciliato. Ed è per questo che noi quando entriamo in chiesa, entriamo dispersi, entriamo no, con le nostre paure, le nostre difficoltà, tutte le nostre frammentazioni, come entriamo troviamo una porta che guarda al Padre, vede il Figlio e possiede lo Spirito, e questa porta ci ricorda subito chi siamo, subito, che non siamo gente qualsiasi, ci ricorda che noi portiamo l'amore di Dio. E questo amore di Dio non è né uno scudetto né un punto di qualità, questo amore di Dio come ci raggiunge? Subito desidera metterci in relazione. È questo che guarisce il mondo. Questo. Allora io vorrei dirti, cristiano, siccome è questo che guarisce il mondo, non ti metterà a fare le guerre con nessuno, ma neanche le guerre di religione. Perché chi fa le guerre di religione oggi è un fazioso, guarda i propri interessi, non ha la fede nell'amore trinitario, solo vuole lottare con qualcuno. Porta con te la mitezza, la pace, il senso di giustizia, l'amore profondo, la delicatezza che la sapienza incarnata consegna alla tua vita. E gli altri lo vedranno, forse non lo vedranno questa generazione, ma lo sperimenteranno. E noi questo tesoro diamo ai figli, non la morale, si sono stufati di sentire i nostri moralismi. Poi alla fine pure noi non è che siamo. Si sono stufati, non vengono più a messa per sentire moralismo. Vogliono sapere che cosa portano dentro e come mai quel desiderio irrefrenabile che qualche volta li porta al male, come mai pure nel male non è mai compiuto e desidera ancora evocare il bene in qualche modo, anche scimmiottandolo. Non sarai tu a dirglielo perché? Non gli direi tu ai tuoi figli, ai tuoi nipoti, questo desiderio non è un desiderio di piacere, questo desiderio è un desiderio di bene. Il mondo andrà per la sua strada, il mondo farà le sue scelte, lo farà pensando di esaltare la libertà. Tu guardalo con pazienza. Noi siamo nella purificazione, cari fratelli. Guardalo senza giudicarlo. Non aver paura, dice San Paolo nelle lettere ai Romani, stamattina l'abbiamo ascoltato, noi non abbiamo ricevuto uno spirito da schiavi per restare nella paura e fare la lotta contro tutti come fanno i paurosi. Noi abbiamo ricevuto uno spirito di figli e allora se abbiamo ricevuto uno spirito di figli, comportiamoci da figli, liberi. Questo mondo ci viene contro con le sue leggi e noi sopporteremo per Cristo perché sappiamo che Dio ci ha amati quando eravamo peccatori. Forse la cosa che ci fa più paura non è che il mondo si prenda qualche cosa in cui crediamo, ma che ci metta in difficoltà e ci faccia rientrare nel martirio. Ma il martirio è esattamente quello che tu mangi tutte le volte che vieni a messa. Il sangue di Cristo e il sangue dei martiri è quello che dà la vita alla tua vita. Ricordatelo questo. E se la Chiesa sarà martire, che sia martire. Ma per il Signore, per l'amore e per la riconciliazione, non per i partiti politici o per le fazioni e non so cosa. Chiusa la parentesi di una polemica che forse non ci voleva, torniamo a respirare la bellezza di questo mistero. Oggi ti è donato quello della Trinità. Oggi ti è regalato e lo Spirito comincia da oggi a insegnare al tuo spirito chi sei veramente e dove stai andando. Perciò abbi pazienza, gradualmente accogli finché Dio non voglia manifestare la sua volontà sulla tua vita. Allora e gloria del suo nome. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, la presenza del tuo Spirito nella Chiesa ci ricorda che tu ci hai fatti per te e il nostro cuore non ha pace finché non riposa in te. La presenza del tuo Figlio in mezzo a noi ci mostra la via per tornare alla comunione con te. Tu non disdegnare le nostre suppliche, ma dacci la possibilità di conoscerti, di incontrarti e di adorarti, per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa, mettile al riparo dalle divisioni, dalle polemiche, da ogni lotta che attenta all'unità della Chiesa. Guarda con misericordia agli uomini, sballottati da molte idee diverse, riconducili al tuo vile, per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti chiediamo perdono perché in questo passaggio della fede A questa generazione noi non siamo stati fedeli. Abbiamo tradito in molti modi. Anche la nostra mediocrità ci accusa. Dacci la possibilità di riparare. Facci incontrare gli uomini bisognosi. Permetti che possiamo colmare il loro desiderio. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per gli uomini che non sanno di essere stati salvati e inabitati dallo Spirito e vivono ancora nella paura e si lamentano e gemono e talvolta imprecano. Ricorda loro che li hai chiamati alla salvezza, mostra loro il volto del tuo Figlio, per questo ti preghiamo. Ti prego, Padre Santo e Misericordioso, per questi tuoi figli. Tu conosci i loro cuori, ne scruti i pensieri, sai dove originano i loro timori, sai dove nascono le loro difficoltà, li conosci nella loro dimensione di peccato, sai anche qual è il desiderio profondo che portano in sé. Mettili a riparo dai pensieri cattivi, guariscili da ogni malattia, guariscili dal maligno e da ogni maleficio. Possano tornare come la Vergine Maria Immacolata ad attendere il ritorno del tuo Figlio in pace, nella fede, nella carità. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.